Vogliamo ringraziare e adorare il Signore. Per prima vogliamo leggere il Salmo 95. Salmo 95. Vogliamo alzarci. Venite, cantiamo con gioia al Signore. Acclamiamo alla rocca della nostra salvezza. Presentiamoci a Lui con lodi, celebriamolo con salmi. Poiché il Signore è un Dio grande, un gran re sopra tutti gli dèi. Nelle sue mani sono le profondità della terra e le altezze dei monti sono sue. Suo è il mare, perché egli l'ha fatto, e le sue mani hanno plasmato la terra asciutta. Venite, adoriamo e inchiniamoci, inginocchiamoci davanti al Signore che ci ha fatti. Poiché egli è il nostro Dio e noi siamo il popolo di cui ha cura e il gregge che la sua mano conduce. Oggi se udite la sua voce non indurite il vostro cuore come a Meriba, come nel giorno di Massa nel deserto. Quando i vostri padri mi tentarono, mi misero alla prova sebbene avessero visto le mie opere. 40 anni ebbi in disgusto quella generazione e dissi: un popolo dal cuore traviato, essi non conoscono le mie vie. Perciò giurai nella mia ira, non entreranno nel mio riposo. Cari fratelli e sorelle, vogliamo sapere di più, conoscere meglio le vie di Dio, vogliamo sentire di più di quello che Lui ha da dirci. Non vogliamo indurire i nostri cuori questo pomeriggio, ma siamo venuti con il cuore aperto e vogliamo aprire la nostra bocca e, come già stato detto all'inizio, vogliamo: venite, cantiamo con gioia al Signore, acclamiamo la rocca della nostra salvezza, presentiamoci a Lui con lode, celebriamolo con salmi. I nostri cuori, le nostre bocche non devono rimanere chiuse, ma dobbiamo aprirci e riconoscere che Lui è, e confessare che Lui è il nostro Dio, il creatore del cielo e della terra, che ha creato anche te e me per lode del suo nome. Non dobbiamo elevarlo, se non lo facciamo noi, chi lo può fare? Fratelli e sorelle, Lui ci ha redenti, ci ha liberati, ci ha rischettato dai nostri peccati, siamo sua proprietà, non solo per il tempo, anche ma per l'eternità. Pertanto abbiamo motivo di aprire le nostre bocche e i nostri cuori per ringraziarlo e adorarlo dal profondo del nostro cuore. Vogliamo farlo adesso insieme. Padre Celeste, veniamo insieme con i nostri cuori aperti, con le nostre bocche aperte, per ringraziarti per la tua fedeltà, per la tua grazia, per la tua redenzione, per la tua salvezza, per tutto ciò che hai fatto per noi, per grazia, e particolarmente ancora che tu ci hai rivelato la tua volontà e la tua parola in questi ultimi giorni. In questi ultimi momenti, in questo tempo, ti ringraziamo. Tu, creatore del cielo e della terra, ti adoriamo, Signore, ti amiamo, Signore. Noi, come tuo popolo, il gregge della tua mano, che tu hai redento, comprato col tuo sangue, Signore, tu hai pagato il prezzo sul Golgota e hai detto è compiuto. Oggi pomeriggio ti adoriamo e siamo così felici di poter essere tuoi, non solo per il tempo, per questo tempo, ma per l'eternità. Alleluia, ricevi l'adorazione, ricevi la lode, ricevi la gloria, l'onore. Alleluia, dal nostro cuore e dalla nostra bocca, adorazione al tuo nome glorioso. Amen. Questo pomeriggio non sarà facile per me di parlare. Dalla domenica scorsa non mi sento tanto bene. Cercherò semplicemente di leggere qualche parola e chiederò a Dio che Lui ci parli, perché la Sua parola non torna mai a vuoto, ma compie sempre ciò per cui è stata mandata. Questo fine settimana abbiamo sottolineato che gli uomini di Dio erano sotto la parola profetica. Dio il Signore gli aveva parlato, ha dato un incarico per realizzare qualcosa o per annunziare qualche profezia, e in questi uomini di Dio, che sia stato Mosè, Elia, chiunque sia stato, Dio gli aveva parlato, e questo parlare di Dio era ancorato nelle loro anime. Un Elia poteva andare al Monte Carmelo e dire: Signore, e affinché riconosciate e sappiate che il solo vero Dio, il Signore Dio d'Abramo, di Isacco e di Israele, fa e che oggi si conosca che tu sei il Dio di Israele, che io sono tuo servo e che ho fatto tutte queste cose per ordine tuo. Non solo ho fatto tutte queste cose per ordine tuo. Gli uomini di Dio non hanno fatto solo qualcosa, ma quello che facevano avveniva secondo la parola del Signore. Di Noè è scritto: Noè fece così, fece tutto quello che Dio gli aveva comandato. Di Mosè è scritto che fece ogni cosa così come gli era stato mostrato da Dio sul Monte Santo. Tutti gli uomini di Dio hanno esattamente fatto ciò che Dio gli aveva mostrato, che gli aveva parlato e gli aveva rivelato per grazia. E noi crediamo che viviamo in un tempo profetico, non nel tempo dei giudici, di cui è scritto che ognuno faceva ciò che gli sembrava buono. Questo è scritto alla fine dei giudici. No, noi viviamo in un tempo profetico ed è necessario riconoscere che Dio ha inviato una parola profetica per mostrare al suo popolo la via, e alla fine del nostro pellegrinaggio vedremo che non tutti quelli che dicono Signore, Signore entreranno nel regno di Dio, ma solo quelli che avranno fatto la sua volontà. E come sapete, proprio nel movimento carismatico c'è uno slogan, e questo slogan è Gesù è il Signore. Questo è lo slogan che lo portano all'ingresso dei congressi, e viene detto Gesù è il Signore, ma la domanda è se queste persone hanno davvero riconosciuto cosa significa quando le Sacre Scritture dicono Gesù è il Signore. diciamo Egli è il Signore, allora diciamo Egli è Dio, perché il Signore è Dio. Il Signore è Dio come l'hanno detto nel tempo del profeta Elia. Si tratta quindi di più di una semplice formulazione biblica. Una formulazione biblica non rende la cosa biblica. Deve essere rivelazione dello Spirito di Dio. Se manca la rivelazione divina, possiamo prendere le lettere e formarle come vogliamo per fare delle parole come slogan, ma non servirà a nulla. Perciò riconosciamo com'è importante che Dio ci abbia rivelato la sua volontà attraverso la sua parola in questo tempo. In Apocalisse capitolo 1 leggiamo questi versetti. Apocalisse capitolo 1, qui è scritto dal versetto 9, seconda parte. Io ero nell'isola chiamata Patmos a causa della parola di Dio e della testimonianza di Gesù. Solo queste breve parole qui. Giovanni era arrivato all'isola di Patmos per la parola di Dio, per la testimonianza di Gesù, non come turista, non come qualcuno che voleva vedere o sperimentare qualcosa, ma bandito nella volontà di Dio. Una persona che è bandita nella volontà di Dio sta meglio che uno che va in giro liberamente senza trovarsi nella volontà di Dio. Amati, quando Dio mette una persona in una situazione per rivelare la sua parola e la testimonianza di Gesù, allora la prigionia, anche il bando, sono giustificati per sempre. E possiamo accettarlo. Nel capitolo 19 lo stesso Giovanni testimonia e dice, mi riferisco all'Apocalisse 19, dove questo uomo di Dio scrive dal versetto 9, l'angelo mi disse, scrivi, beati quelli che sono invitati alla cena delle nozze dell'agnello. Poi aggiunge, queste sono le parole veritiere di Dio. Io mi prostrai ai suoi piedi per adorarlo, ma egli mi disse, guardati dal farlo, io sono un servo come te e come i tuoi fratelli che custodiscono la testimonianza di Gesù. Adora Dio, perché la testimonianza di Gesù è lo spirito della profezia. Abbiamo parlato nelle ultime due riunioni passate, abbiamo parlato su questo tema, la profezia biblica, profezia della Scrittura che si compie davanti ai nostri occhi. Giovanni aveva la testimonianza di Gesù e la testimonianza di Gesù è lo spirito di profezia. Non il dono della profezia, ma lo spirito di profezia. La profezia biblica ha testimoniato di Gesù Cristo e corre come un filo rosso attraverso tutta la Scrittura. Quando leggiamo la parola di Luca 24 correttamente e prendiamo a cuore ciò che è scritto lì, allora possiamo vedere a cosa il Signore Gesù si riferisce. Dice qui nel versetto 25: o insensati e lenti di cuore nel credere a tutte le cose che i profeti hanno detto. Per credere a tutto quello che i profeti hanno proclamato. Lo Spirito di Dio era sui profeti e attraverso il ministero dei profeti la testimonianza di Gesù Cristo in anticipo è stata presentata e poi ha trovato il suo compimento. Qui vediamo che il Signore Gesù lo sottolinea e dice: nel credere a tutte le cose che i profeti hanno dette. Il versetto 27 dice: e cominciando da Mosè e da tutti i profeti spiegò loro in tutte le scritture le cose che lo riguardavano. Non ha messo nulla da parte. Ha detto tutto ai suoi discepoli, tutto quello che era accaduto, ogni profezia, ogni affermazione che aveva fatto un profeta, l'ha giustificato e l'ha messo davanti agli occhi dei suoi discepoli. Che cosa farebbe oggi? Oggi farebbe la stessa cosa. Questa sacra scrittura che noi teniamo nelle mani la prenderebbe e direbbe: oggi tutte queste scritture si sono adempiute davanti ai vostri occhi. Se guardiamo il tempo in cui viviamo adesso, allora dobbiamo dire al 100% questo tempo è un tempo profetico in ogni modo. Quello che succede nel mondo è sotto la profezia biblica. Quello che avviene con Israele sta con la profezia biblica. Quello che avviene con la Chiesa è sotto profezia biblica. E quello che succede a casa anche, che accada a casa anche. Ora si potrebbe dire: sì, un momento, ti sei sbagliato. No, non mi sono sbagliato. Ho detto solo quello che la parola di Dio dice. L'intero stato al presente, lo sviluppo dall'inizio alla fine, già una parte della parola profetica. Forse dovremmo leggere per questo le parole molto conosciute di prima, forse una parte da Primo Timoteo capitolo 4 versetti 1 e 2. Qui è scritto nel versetto 1 e 2: ma lo Spirito dice esplicitamente che nei tempi futuri alcuni apposteranno dalla fede, dando retta a spiriti seduttori e dottrine di demoni. Sfiati dall'ipocrisia di uomini bugiardi, segnati da un marchio nella propria coscienza. Qui lo Spirito annuncia quello che generalmente accadrà alla fine dei giorni. Non solo falsi insegnamenti, ma insegnamenti che vengono per l'ispirazione dei demoni. Non solo deviazioni delle verità bibliche, dalle verità bibliche, ma verranno proclamate cose che in realtà provengono da demoni. E poi qualcuno potrebbe dire: allora saranno persone che si riconoscono subito. Non affatto. E questo è il problema. Non si può vedere a nessuno. Ognuno guarda all'altro fino alla fronte. E nel giardino d'Eden quando ebbe luogo quella bella conversazione con Eva, nessuno poteva immaginare cosa sarebbe avvenuto e che avrebbe portato questo. Eppure oggi lo vediamo e lo sappiamo. In 2 Timoteo capitolo 3 si legge: o sappi questo, negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati, irreligiosi, insensibili, sleali, calunnatori, intemperanti, spietati, senza amore per il bene, traditori, sconsiderati, orgogliosi, amanti del piacere anziché di Dio, aventi l'apparenza della pietà, mentre ne hanno rinnegato la potenza. Anche da costoro allontanati. Cari, questa parola non è rivolta ai non credenti, ma ai credenti. Avranno l'apparenza della pietà. Sì, terranno fermo questo. Tutti avranno l'impressione: oh, questo è un fratello, questa è una sorella. Lo ripeto ancora una volta, la parola non è rivolta ai non credenti. No. E anch'io mi devo lasciar parlare da questa parola, perché non avrebbe senso di intendere solo gli altri se Dio ci mette, ci fa guardare nello specchio. Chiediamoci insieme la domanda: come Dio ci classifica? Non si tratta di come la gente ci classifica o come noi ci classifichiamo da noi stessi, ma di come Dio effettivamente ci classifica. Qui si tratta di gente che sembrano gente pietosa, credente, ma è questo, e vogliono mantenere questa apparenza della pietà ad ogni costo. Ma poiché si tratta dei tempi finali, poiché il tempo profetico finale, allora Dio attraverso gli apostoli ha parlato di questo e l'ha detto in anticipo. Proviamoci, se prima vogliamo vedere, elencare di nuovo questo registro, tutti noi veniamo colpiti da questo, perché molte cose si applicano a noi. Qui si legge, leggiamo: perché gli uomini saranno egoisti. Che cos'è l'egoismo? Questa è una domanda. Possiamo parlare di questo 100 volte e forse non pensiamo nemmeno, non possiamo venire al pensiero che cosa significa veramente. Il secondo termine, amanti del denaro. Sì, sicuramente nessuno di noi, perché non ne abbiamo abbastanza. È proprio questa è la distretta. Chi ha abbastanza, che ne ha abbastanza, non sarà avido di questo. Ma chi non ne ha abbastanza può essere. L'altro pensa come spendere o cosa fare con questi soldi. Così il secondo, amanti del denaro, poi viene vanagloriosi. Non si sa a chi si riferisce questo, a quale persona. Poi superbi, anche in questo caso non sappiamo esattamente chi è o chi non lo è. Una cosa sappiamo è che Dio deve farci grazia affinché possiamo essere nella sua luce, nella sua presenza. Da noi stessi non abbiamo nessuna possibilità di vederci alla luce di Dio, poi bestemmiatori. Sì, chi ha la dipendenza di bestemmiare? Neanche noi non lo sappiamo, ma a volte ci sono delle dipendenze, lo vediamo nelle cose esteriori, che le persone hanno un vizio e devono andare in riabilitazione. Quando c'è la dipendenza, vengono divorati da questa e devono fare quello che il loro vizio gli comanda. Eppure una parola profetica, e non c'è nessun potere che possa fermare o impedire ciò che la parola di Dio ha detto. Come sapete, c'è il movimento per la pace, e non solo il vescovo Schaff nell'assemblea dell'Uno lo disse per la prima volta, che le spade devono essere forgiate in vomeri, ma Dio ha detto che la distruzione verrà sul mondo intero, e solo dopo questa distruzione trasformeranno i vomeri o le spade in vomeri. Prima di allora trasformeranno i vomeri in spade, come sta scritto. Non c'è potere nel mondo, non c'è potere politico, non c'è nulla che possa impedire o cambiare ciò che Dio ha detto in anticipo. Tutto si svolgerà esattamente come è scritto. Ma a noi ci viene detto: ma quando queste cose cominceranno ad avvenire, rialzatevi, levate il capo, perché la vostra liberazione è vicina. Ci è stato detto: ecco, io vi mando il profeta Elia prima che venga il giorno del Signore, giorno grande e terribile. E Pietro descrive questo giorno più dettagliatamente nel capitolo 3, versetto 10, dice: il giorno del Signore verrà come un ladro, in quei giorni i cieli passeranno stridendo, gli elementi infiammati si dissolveranno, la terra e le opere che sono in esse saranno bruciate. Così è scritto. Possono fare una soluzione 0 o una soluzione meno 1 o una soluzione meno 1, 0, 1. Tutte le soluzioni che vengono fatte politicamente non sono la soluzione di Dio. È così 100%. C'è solo una soluzione, quella di Dio. E Dio non risolverà la cosa negoziando al tavolo politico, ma nel modo che quello che Lui ha detto verrà, si realizzerà colpo per colpo, e nessuno sfuggirà. Anche gli uomini che siederanno al tavolo delle trattative non sfuggiranno, perché la parola profetica del nostro Dio. Questa epoca è sotto la profezia biblica. Potremmo andare all'Apocalisse, al 7° capitolo, al 10° capitolo, al 13°, al 17° capitolo. Potremmo andare e leggere in questi capitoli e vedere in che modo Dio in anticipo ha detto cosa accadrà. Ma c'è solo un gruppo di persone che può sottomettersi a Dio, e questi sono coloro ai quali Dio ha parlato. Tutti gli altri parlano e pensano oltre a quello che dice Dio, non vedono interiormente questo, quello che Dio ha pianificato. Si dice dei profeti, Egli fece conoscere le sue vie a Mosè e le sue opere ai figli di Israele. E ieri sera l'abbiamo ascoltato, perché il Signore Dio non fa nulla senza rivelare il suo segreto ai suoi servi profeti. Stiamo vivendo nel più grande periodo della storia del mondo. Mai prima si è compiuta tanta profezia biblica, mai una generazione è stata in una tale abbondanza di annunci profetici come in questo tempo, in ogni modo, politicamente, economicamente, internazionalmente, divinamente, biblicamente, tutto è contenuto nella parola di Dio. E come possiamo essere grati a Dio che ci ha aperto gli occhi, che ci ha aperto il cuore, e per poter ricevere tutto questo e prenderlo a cuore. Poi viene detto: ribelli ai genitori, ingrati, religiosi, insensibili, sleali, calunniatori, intemperanti, spietati, senza amore per il bene, traditori, sconsiderati, orgogliosi, amanti del piacere anziché di Dio. Cari, questa è la descrizione dell'umanità in questi ultimi tempi. L'aspetto esteriore delle pietà rimarrà in ogni caso. Tutto il resto che si nasconde sotto questa apparenza esteriore è già crollato e non esiste più. Si parla di amore, ma devono odiare. Si parla di gratitudine e si è ingrati. Tutto il contrario di ciò che dovrebbe essere. Non è mai stato nella terra così da quando c'è la storia dell'umanità, ma c'è un piccolo gregge che sarà fuori da questo per presentarsi davanti al trono di Dio, una schiera che si piega sotto ogni parola di Dio e che dice semplicemente: Signore, sono io, e riguarda me questo, si applica a me, cosa hai da dirmi, dove sono mancante, cosa posso fare per piacerti. Nella nostra vita si presenterà la domanda, se vogliamo sussistere davanti a Dio. Per noi non ci interessa di giudicare un altro o di condannare un altro. Per noi si tratta che noi possiamo analizzarci alla luce di Dio per scoprire se possiamo sussistere così davanti a Lui. A cosa ci serve di conoscere tante cose di Dio e non possiamo sussistere davanti a Lui? Abbiamo letto spesso che di Enoch viene detto il piacere di Dio riposava su di lui, e per mezzo dello Spirito di Dio ebbe la testimonianza che era piaciuto a Dio e fu rapito e non fu trovato più sulla terra. Deve arrivare a questo, che ognuno che appartiene alla Chiesa sposa dallo Spirito di Dio riceve la testimonianza di essere graditi a Dio, e interiormente sappiamo che saremo partecipi quando il Signore Gesù ritornerà. Questo è anche il motivo perché Dio ci ha parlato. Alcuni pensano che Dio abbia parlato per condannarci. No, Dio ha parlato per tirarci fuori dalla condanna, da ciò che non può sussistere davanti a Dio, e per metterci sotto la benedizione di Dio. Tutti gli uomini di Dio sono stati benedetti. Potreste leggere di Abramo, Isacco, Giacobbe e vedreste subito in che modo Dio ha benedetto coloro che hanno ricevuto la parola profetica. Hanno avuto una parola profetica di Abramo, viene detto in Genesi 12, versetto 1. Il Signore disse ad Abramo: va via dal tuo paese, dai tuoi parenti e dalla casa di tuo padre, e va nel paese che io ti mostrerò. Nel versetto 3, benedirò quelli che ti benediranno e maledirò chi ti maledirà, e in te saranno benedette tutte le famiglie della terra. Vediamo questa parola ancora oggi. Tutti quelli che benedissero Abramo e la sua discendenza furono benedetti. Tutti quelli che si sono resi colpevoli vennero puniti, e questo in modo terribile. E di Isacco c'è una parola speciale. Dio lo benedisse in modo potente, e forse gli diede una testimonianza di ciò che era compimento di una profezia o di una promessa. In Genesi 26, versetto 12, Isacco seminò in quel paese e in quell'anno raccolse il centuplo. Il Signore lo benedisse. Cari, Isacco era un figliolo della promessa. Dio l'ha benedetto non solo il 30 o il 60%, ma al 100%. Dio gli diede il centuplo di quello che aveva. E questa era la benedizione visibile di Dio. Ma sapete che lui andò al pozzo del Dio vivente. A volte ci sono cose nella Sacra Scrittura che devono assolutamente essere osservate. Potremmo leggere di Abramo allo stesso modo di Zaccaria con l'olocausto che doveva offrire. Potete leggere in Genesi 22, ma io mi limito a leggere nello stesso capitolo dal versetto 13. Abramo alzò gli occhi, guardò ed ecco dietro a sé un montone impigliato per le corna in un cespuglio. Abramo andò, prese il montone e lo offerse in olocausto invece di suo figlio. Abramo chiamò quel luogo Lava i Re, per questo si dice oggi: al monte del Signore sarà provveduto, il Signore vede. Dove il Signore, non solo dove il Signore vede, ma dove gli uomini di Dio hanno visto il Signore vede dappertutto, ma non dappertutto viene visto. E se lì c'era un luogo dove il Signore vedeva, guardava, è anche stato visto, e che cos'è la cosa fondamentale? Non solo di sapere che il Signore vede, ma che è visto, che viene ascoltato e sperimentato. Un tale luogo vogliamo cercarlo e trovarlo nel nome del Signore, non solo dove Lui vede e viene visto, non solo si parla di Lui, ma dove si può ascoltare Lui, le sue parole si sentono in modo inequivocabile, e dove la gente, le persone credono a Lui si rivelerà, risponderà come ha fatto con Abramo. Dio rispose a coloro che avevano la promessa, che la credevano e che hanno agito secondo questa parola. Noi crediamo che abbiamo le promesse di Dio e che il Signore non solo vede, ma può essere visto e sperimentato. Quando Lui era risorto dai morti e andò verso Emmaus e parlò coi suoi discepoli, i loro occhi erano impediti, ma Lui era con loro, e quando incominciò a parlare, i loro cuori incominciarono a bruciare. Così anche oggi. Lui è un Dio che parla, che benedice, che rivela, che si rivela. E noi dobbiamo contare con questo. Cari, lasciatemelo dire oggi, finché solo ci riuniamo insieme con il pensiero di ascoltare la parola di Dio, ascolteremo solo la parola di Dio. Dobbiamo riunirci col pensiero di sperimentare Dio, di avere un incontro con Dio. Allora avremo un incontro con Dio. Riceveremo ciò che è stato messo nel nostro cuore come fede. Se ci accontentiamo di una cosa, non possiamo ricevere la seconda cosa. Ma se noi ascoltiamo la parola e la parola opera in noi la fede, è un desiderio verso Dio di fare un'esperienza con Lui, dopo aver ascoltato la promessa della Sua parola e l'abbiamo preso nel nostro cuore, allora nel luogo dove ascoltiamo la Sua parola la sperimenteremo. Che cosa è successo con Zaccaria? Venne per fare il servizio nel Tempio secondo l'usanza, ma Dio fece qualcosa di straordinario, ha sentito la promessa e l'ha sperimentata. Quando Dio rivolge la parola della promessa a delle persone e per il proposito che essi ricevono la promessa e la sperimentano, Dio non manda solo la fame, la soddisfa, non dà solo il desiderio, ma anche in modo che questo desiderio viene soddisfatto e per grazia ci venga dato. Se oggi siamo riuniti qui nel nome del Signore e ci rendiamo conto che Dio veramente ci ha parlato in questo tempo profetico attraverso la rivelazione divina, allora abbiamo il coraggio e il motivo per venire nella Sua presenza e di aspettarci da Lui che Lui ci dia la Sua rivelazione e di fare questa esperienza. Non c'è nessuno che si accontentasse solo di andare dal luogo via solo con la promessa che gli era stata fatta. No, con la promessa è legata la benedizione di Dio e l'adempimento della promessa. Che le nostre riunioni religiose diventano dei servizi religiosi dove Lui ci possa parlare e che ognuno può sperimentare ciò che si deve sperimentare con Dio in quest'ora. E qualunque sia la vostra richiesta, il Signore è ancora lo stesso. Dobbiamo noi dirgli come salvare, guarire o può liberare o benedire. Lo ha fatto già tante volte. Lo vuole fare oggi per noi, oggi in questo culto. Non possiamo sempre andare via senza aver ottenuto nulla e dire è stata una bella predicazione. Con questo Dio non è contento, Lui manda la sua parola e vuole che noi la crediamo e se la crediamo Egli vuole confermare questa parola nella tua e nella mia vita e farla diventare realtà nella sua presenza. Non abbiamo solo il privilegio di venire nella sua presenza e ascoltare la sua parola, ma abbiamo anche il diritto di ricevere il compimento della promessa della sua parola, non nell'incredulità come se Dio dovesse fare ancora qualcosa, ma nella convinzione che già l'ha fatto. Questa è la fede che Dio vuole darci, la fede nell'opera compiuta sulla croce del Golgota, la fede che la vittoria che ha vinto il mondo e non dipende dalla tua o dalla mia causa per dare la vittoria. Noi crediamo che Dio in Cristo ha dato una completa vittoria alla croce del Golgota. Non io o tu riusciremo a vincere. Gesù ha lottato e ha vinto nel Getsemani. Il suo sudore cadde a terra come gocce di sangue. Lui ha lottato ha pagato il prezzo sul Golgota. La cortina del Tempio si è strappata, il sangue è sul trono della grazia, la via è libera alla presenza di Dio. Possiamo sperimentare Dio oggi. Oggi, in quest'ora, possiamo sperimentare personalmente ciò che è accaduto sul Golgota e portarlo come realtà a casa con noi. Ci credete? Così è la proclamazione della parola di Dio. Non è qualcosa che ci viene promesso per dopodomani o in un futuro lontano. Oggi, così abbiamo ascoltato nell'introduzione, se udite la sua voce. Oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Se in questo periodo profetico Dio ci parla in modo profetico e possiamo dire con buona coscienza, come disse Pietro in quel tempo, abbiamo inoltre la parola profetica più salda. Farete bene a prestarle attenzione come una lampada splendente in luogo oscuro. Se abbiamo lo sguardo profetico attraverso la parola profetica, vedremo lo sviluppo di questo tempo e lo vedremo come una parte della profezia, diventeremo una parte della profezia biblica e non guarderemo alle circostanze, ma fisseremo il nostro sguardo su ciò che Dio ha pianificato per la Chiesa e saremo una parte di essa. Non dobbiamo soffermarci su tutto il resto, ma solo registrarlo e riconoscere che in questo tempo tutto si sta realizzando, finché alla fine si dirà ora c'è pace e sicurezza. E non vediamo che dopo tutti gli anni di negoziazioni, non lo vediamo né politiche né tavole, né loro tavoli dove si mettono a discutere. Da quanti anni si parla degli anni, ma adesso la cosa si fa seria, adesso si va alle strade, il tempo stringe, il tempo viene, non ci sono più politici che possono parlare e ritirarsi, adesso tutti devono fare quello che dicono e si arriva a questo punto quando diranno pace e sicurezza, allora una rovina improvvisa verrà loro addosso come le doglie alla donna incinta e non scamperanno. Sapete che per il prossimo anno è già stato proclamato come un anno santo. E perché tutto il mondo ha paura uno dall'altro. Io non ho difficoltà a credere che i negoziati di pace possono venire velocemente e che quei risultati che la gente ancora non può vedere, perché il tempo sta avvenendo, i tempi sono mature. Dopo il rapimento avverrà che ci sia soluzione zero o qualche altra, non solo politica, ma una parte della parola di Dio. E quando i nemici del Vangelo l'anno prossimo parlerà di Lutero nella chiesa luterana l'anno prossimo, allora vediamo quello che è collegato con questo e vi sareste sorpresi se all'improvviso dopo queste conferenze venisse una colonizzazione in modo da sanare l'intera ferita. Non andiamo come ciechi in questa terra. Vediamo quello che avviene davanti ai nostri occhi e tutto il mondo cristiano sta cercando il superuomo in tutto il mondo, ma non lì dove è seduto. Tutti gli baciano l'anello, si inginocchiano davanti a lui e gli rendono omaggio e parlano allo stesso modo del fatto che prima o poi apparirà questo grande uomo. Eppure si esibisce così in modo splendido e la gente non se ne accorge, cadono, inquescono e vedrete quelli che per questo tempo non hanno dato alla parola di Dio rivelata berranno del vino della fornicazione. E come il profeta Geremia ha profetizzato, le nazioni sono diventate deliranti. Che cosa è avvenuto? Non sanno più cosa stanno facendo, ma è tutto secondo il piano di Dio. Tutto fa parte della profezia biblica. E se lo vediamo da questa prospettiva, allora diciamo, Signore, accelera la Tua opera in mezzo agli anni e compi ciò che hai stabilito, ma lascia che il Tuo popolo esca. E Dio farà in modo, si prenderà cura che le anime spose verranno fuori prima che la porta si chiuda per sempre. Cari, non viviamo più nel tempo delle interpretazioni, delle speculazioni, ma nel tempo in cui la parola profetica santa di Dio risplende come una luce brillante in un luogo oscuro, e vediamo tutte queste cose alla luce della parola di Dio. E quando oggi in questo luogo viene detto che non c'è politico sulla terra che ne sappia quanto il popolo di Dio, e allora è vero al 100%, noi sappiamo di più. Il popolo meglio informato sulla terra è la Chiesa del Dio vivente, non i politici. Hanno i loro consulenti e quello che gli viene consigliato sanno solo questo. Poi lo dicono, ma il popolo di Dio è informato di ciò che sta accadendo. E questo dovrebbe renderci felici e grati interiormente. Dovremmo ringraziare Dio con tutto il cuore, portargli l'onore, ringraziarlo che noi, come indegni, senza speranza, senza valore, che noi come persone che erano buone a nulla, che Dio ci ha chiamati, ci ha parlato, ci ha rivelato la sua parola attraverso il suo Spirito Santo, e che possiamo camminare su questa terra con chiarezza in questo tempo di totale confusione, finché non passeremo dal credere al vedere. Penso che dovremmo ringraziare Dio come in quel tempo lo fece Maria, come lo fece Zaccaria, come lo fece Simeone, come Anna lo fece. Nelle loro preghiere non hanno detto: Signore, grazie, ti ringrazio per il bel tempo e per il fatto che ci stiamo così ancora bene, così bene. Ma riaprì la bocca e disse: l'anima mia magnifica il Signore, e lo spirito mio esulta in Dio mio Salvatore. Cosa fece Zaccaria? Dalle sue labbra uscivano parole di profezia, parole di Dio. Sulle sue labbra uscivano parole di profezia. Cari, siamo il popolo di Dio e siamo sotto la parola profetica per questo tempo, e Dio ci ha dato luce e chiarezza per grazia, e anche noi dovremmo ringraziarlo dal profondo del nostro cuore. Nel nome di Gesù, amen. Tu ci porti nel tuo tempio, ci conduci come hai condotto Simeone e Anna, non per agire secondo l'abitudine o la legge, ma illuminati dal tuo spirito. Ti ringrazio per questo e lodo il tuo nome. Signore, la parola si vede realizzata in tutto il mondo, e stiamo arrivando al tempo dove la tua parola attraverso la tua Chiesa si realizzerà. Grazie, lode e adorazione. Alleluia al tuo santo nome.